your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Suoni caratteristici, proprio quelli tipici dell'etichetta ECM, di cui Berhard Weber è uno dei rappresentanti più illustri, per introdurre il nostro ospite telefonico Pierpaolo Martino, autore di questo libro Scritti dal basso, che io continuo a presentare in favore di Telecamera, uscito quest'estate per la Shake Edizioni. E appunto, benvenuto Pierpaolo qui a Radio Città Aperta.
Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Fabrizio, grazie mille per l'invito, graditissimo.
Insomma, ci tenevo in maniera particolare perché, come dicevamo, a microfoni spenti, insomma, anche se non frequento più lo strumento, bassisti si rimane per tutta la vita, quindi insomma,
tutta la vita, esatto.
Per cui è un, come dire, un particolare gusto quello nel disquisire su questo argomento, soprattutto quando viene fatto con questa commistione sicuramente originale e non tanto battuta, che è quello della interconnessione tra alcuni musicisti, nello specifico bassisti, e la letteratura, perché appunto stavo spiegando che tu hai competenze in entrambi i campi, per cui insomma chi meglio di te poteva affrontare questo interessante connubio. Parlavo appunto di ECM, non è il solo artista che di questa lista di 10 nomi che poi faremo, insomma, snoccioleremo, non è l'unico. Mi sembra di capire, insomma, penso che sia abbastanza evidente, che diciamo, quel tipo di ascolto ti è molto congeniale, giusto?
Assolutamente, no, grazie, avete proprio un punto centrale del libro, perché è stato un po' il punto di partenza dei miei ascolti quindicenne, sedicenne, quando iniziavo a passare il basso, anche poco prima. Perché per esempio anche il famosissimo Pastorius poi alla fine lo ritrovi nel disco di Metini, On Brighter Life, di metà anni 70. Poi un po' tutti, appunto Weber ha pubblicato tutto per ECM, infatti sono ascoltato Yellow Fields, che è un capolavoro. Charlie Eden ovviamente ha pubblicato sì tanto prima, però molte cose, The Ballad of Fallen, gli ultimi dischi in duo con Keith Jarrett, lo stesso Swallow, addirittura appunto questa etichetta che è Stravolta, che comunque è collegata al mondo ECM, Dave Holland, musicista appunto straordinario, un po' l'erede da diversi punti di vista, un po' il papà di tutti i musicisti che evoco nel libro, che è appunto Mingus, e Holland appunto anche lì ha pubblicato tante cose per ECM, come questo disco meraviglioso che è Emerald Tears. Insomma, davvero un po' tutti, Barry Guy anche, torna spessissimo a fare cose per ECM, Peacock, Chevillon, forse soltanto Melvin Gibbs e Mark Dresser, che sono gli ultimi due, sono più legati alla scena downtown e a quel tipo di anche di mondo discografico.
Insomma, verrebbe da pensare che tu, anziché essere pugliese, sia di Monaco di Baviera, insomma.
È un po', ma guarda, lo sai che tanti anni fa ci andai di persona a Monaco, perché volevo assolutamente incontrare Manfred, senza annunciarmi, fu un incontro straordinario, e mi regalò in quell'occasione dei dischi, di cui appunto Emergency, Vitus, il solo, fu un bellissimo incontro, quindi ovviamente sono molto, davvero molto legato.
Per diciamo chi non fosse completamente al corrente, stavamo parlando ovviamente di Manfred Eicher, che è il fondatore, il creatore, no? La testa pensante di questa importante etichetta che caratterizza dai tardi anni 60 proprio tutto uno stile proprio di produzione e di esecuzione.
Sì, assolutamente, dove è fondamentale il suono, lo evocavi tu in qualche modo, Savo Weber. Al di là dell'utilizzo di questo contrabbasso elettrico, ha ripensato tutta la sua estetica, anche compositiva, all'insegna di questa estetica dello spazio, chiamiamola così, ECM, l'uso dei riverberi, sì. La spazionalizzazione, la dilatazione, sono tutte cose che ritroviamo in varie produzioni ECM.
Che adesso magari diamo un pochettino come acquisite, ma in realtà furono rivoluzionarie, no?
All'epoca sì, assolutamente. Ma ancora oggi, appunto, certo, sicuramente i primissimi dischi erano pioneristici, davvero Chorus of Clock, ma anche appunto Yellow Fields 75, insomma. Senti, da quel momento in poi, sì.
Parliamo del tuo libro di ECM, magari ci ritorneremo a parlare, però insomma questo discorso tra jazz e letteratura, ecco, la scintilla da che cosa viene scatenata, che cosa è che ti ha aperto un pochettino la strada?
Caro, io sì, in realtà si tratta proprio di una pratica quotidiana, nel senso che appunto la musica che suono, in sostanza, che amo, ma ovviamente non sono uno di quei musicisti appunto legati esclusivamente al mondo jazz, perché il jazz vive in un rapporto con tutti gli altri linguaggi, dal rock al noise, all'avanguardia, ha bisogno comunque di un rapporto, quella classica Weber per esempio è uno molto legato a questo rapporto tra il jazz e appunto la scrittura di stampo classico, però sicuramente c'è questa idea di pratica quotidiana da ascoltatore e da musicista e anche da docente di ricercatore di letteratura inglese. Io insegno all'Università di Bari e tantissima, la gran parte della mia ricerca è incentrata proprio sul rapporto tra musica e letteratura, come arti che si parlano e si redistinguono a vicenda, dalla canzone fino a forme più astratte di tributi, appunto, come quello, nel caso per esempio di Barry Guy, che cito nel libro, che fa un omaggio a Samuel Beckett, nel senso proprio di un solo di contrabbasso, e quindi anche lì vengono fuori delle associazioni interessanti. Quindi è un mondo molto fecondo che pratico quotidianamente, due passioni che si incontrano proprio in questa idea dello scrivere.
Questo libro era quasi inevitabile, per così dire. Però la cosa interessante è che uno, diciamo in maniera profana, un po' superficiale, ma neanche troppo, insomma, è portato a pensare che l'una o l'altra delle discipline siano in stretto legame con l'altra, però più per un discorso legato semplicemente all'ispirazione, cioè io ascolto questo disco e nel frattempo scrivo il mio libro, no? O compongo una poesia, o viceversa, avendo letto, che ne so, Virginia Woolf, automaticamente le atmosfere mi ispirano un certo brano. Qui invece si va oltre.
Ci sono davvero tantissime le intersezioni. Un po' c'è questa dimensione associativa, che viene pure proprio nell'analisi di Weber, che appunto metto il rapporto a Woolf, ma ci sono dei lavori appunto scritti a tavolino, nel senso da, per esempio, Mark Dresser, fa un lavoro appunto ispirato appunto a Ivon Vera, ma c'è un lavoro di collaborazione stretta per esempio anche fra Steve Swallow e Robert Creeley, che già c'era appunto in Home dell'80 e poi ritorna, poi c'è nel loro disco più recente, che cito nel disco appunto del 2006, nel libro del 2006, che ovviamente è proprio una sonorizzazione, una messa in musica delle poesie recitate appunto da Robert Creeley. Diciamo, questa è una cosa abbastanza interessante. O fenomeno di Cevillone, che costruisce questo solo di cui non ha mai effettuato una registrazione, ma un solo dedicato a Pasolini, davvero straordinario.
Tra l'altro, insomma, siamo nel mese che precede il cinquantenario della scomparsa di Pasolini, quindi qualsiasi, diciamo, aggancio è il benvenuto, perché insomma non mancheremo mai di, come dire,
di ringraziarlo
e di piangerlo, ovviamente, per quello che non è più potuto essere e per quello che sarebbe stato sicuramente come nostra custodia del presente, insomma.
Sì, ma guarda, non è semplicemente un mettere in musica, nel caso di Pasolini, cioè Pasolini è lì, insomma, negli interstizi delle note di Cevillon, è davvero quel mood, quella capacità dell'intellettuale di leggere il presente e anche di scrivere il presente, no? Ti ricordi il famoso articolo, io so, no? Conosco
sì,
i nomi.
Non solo, e poi anche avere una visione che come se fosse un presagio, no? Come se fosse...
Esattamente. E quel tipo di mood c'è in Cevillon, cioè quel tipo di intenzione, di appunto chiaroveggenza, chiamiamolo così, di Pasolini, insomma, è presente in qualche modo in questa capacità di Cevillon di non semplicemente di compiacere nel fatto, ecco, questa è una cosa importante a cui sono molto legato, non il gesto come elemento di compiacimento, ma come anche elogio della dissonanza, che è una cosa che ritorna ovunque nel disco, da Gibbs a Dresser, appunto Cevillon stesso, Barry Guy ovviamente, cioè pensarlo come elemento molto ampio, anche questa dicitura, insomma, di jazz in questo senso.
Ne hai nominati parecchi, a questo punto li elenco io così come li leggo dalla copertina. Ovviamente Charles Mingus, al quale è dedicata anche il bel disegno, che poi insomma ce n'è più di uno di questi disegni.
Sì, c'è quella di Fanny Cavone, che è un artista visiva molto molto brava.
Charlie Mingus, Jacob Astorius, quello che ancora ascoltiamo sotto le nostre voci, Eberhard Weber, Charlie Hayden, Steve Swallow, Dave Holland, Barry Guy, Gary Peacock, Bruno Chevillon, Melvin Gibbs e Mark Dresser. Quindi diciamo, nonostante diciamo penda, ma non hai fatto un mistero di questa tua predilizione per ECM, però insomma si abbraccia parecchia musica anche nell'arco dei decenni, insomma non è...
Il testo è anche molto verticale, cioè nel senso che ovviamente ha una dimensione intertestuale, in ogni capitolo c'è un rimando appunto ad altri bassisti, per dirti, parlando di Pastorius, parlo di un suo allievo, discepolo, che a me è molto caro, che è Kermit Driscoll, il bassista per esempio del primo Freestyle, genio assoluto appunto del basso elettrico. Parlando di Weber, ci sono dei rimandi a Harold Andersen, e poi anche nel mondo inglese ovviamente vado a evocare Paul Rogers, tutta una serie di altri musicisti della scena avant, e così avanti, parlando di Mark Dresser, anche di William Parker. Quindi voglio dire, c'è una dimensione reticolare, nel senso ci si può muovere un po' come si vuole, nel senso dei propri gusti, delle proprie preferenze. Miroslav Vitus ovviamente, evocato, insomma ci sono delle note che sono alla fine dei piccoli saggi, ecco, ci tenevo a...
Certo,
a completare questa
appunto
immagine.
Infatti un altro dei pregi del libro è che non si guarda l'ombelico, nel senso che non dà per scontato nulla, e quindi nessuno dei nomi citati viene, come dire, dato per conosciuto, nel senso che per chi vuole c'è anche una piccola nota biografica che introduce poi l'argomento più legato ai legami tra jazz e letteratura, che insomma male non fa, nel senso che per quello che mi riguarda, adesso non faccio nomi, però insomma in alcuni casi è stato proprio illuminante, perché poi tante cose uno non è detto che le sappia, ed è giusto che chi le sa le metta a disposizione degli altri, senza dare... Molto spesso i saggi partono dall'idea che debbano essere per iniziati, no? Certo, questo non è diciamo l'almanacco Topolino, giustamente.
Sì, ma comunque c'è questo taglio, hai ragione, insomma è un testo comunque divulgativo, c'è una dimensione scientifica all'inizio, tutta la prima sezione, sai, rapporti tra musica e letteratura, la raffigurazione del contrabbasso nella letteratura, per esempio in Siuskind, in Wolf, la capacità anche dei bassisti di scrivere delle cose, no? Ispirate appunto a, per esempio, anche a Joe Leandre, figure femminili interessantissime appunto nel mondo dell'avant. Però insomma, al di là di questa parte introduttiva, c'è questa dimensione insomma divulgativa a cui tenevo molto, perché per dimostrare che senso, il contrabbasso sia un universo, il basso e il contrabbasso siano universi ampi, davvero... degni di indagine.
Spesso anche sottovalutati, insomma, da vecchio bassista. Assolutamente. E infatti, diciamo, non avevo dubbi che ciò sarebbe avvenuto, però ho avuto un tuffo al cuore quando a pagina 26 c'è una citazione, ovviamente dal contrabbasso di Patrick Süskind, che è stato per me una specie di faro per un certo periodo di tempo, proprio per l'idea di, come dire, di come il musicista si possa identificare con lo strumento anche come posizioni, come modo di porsi nei confronti del prossimo e della società. Volevo leggere solo queste poche righe, se non ti dispiace,
certo,
anche se non sono le tue, insomma, è un virgolettato. Il contrabbasso rappresenta la struttura fondamentale, l'unica su cui può fondarsi il resto dell'orchestra, direttore compreso. Il contrabbasso è la base sulla quale si erge questo splendido edificio nel suo insieme. Se togli il basso, insorge una totale confusione linguistica, una sodoma all'interno della quale nessuno sa il perché della musica. È ovvio che è anche un po' provocatorio, soprattutto nelle affermazioni finali, no? Perché ovviamente poi ognuno fa il tifo
per
il proprio strumento. Però, voglio dire, questa frase... per quello che riguarda appunto un ex bassista, ma comunque una persona che io, per esempio, adesso, scusa se apro questa parentesi, spesso e volentieri storco un po' la bocca quando trovo in presenza di un concerto la mancanza del bassista, no? Che magari viene sopperito da altri. Io, fondamentalmente, mi sembra come se manchi sempre qualcosa. Non lo so se forse sono troppo partigiano.
Io ti dico, uno dei miei musicisti preferiti in assoluto non è un bassista, è un chitarrista che è Bill Frisell, ma proprio per la filosofia sua di musica, soprattutto nel primo periodo. E mi viene in mente il Promotion Trio, che in realtà funziona molto bene, con sax, batteria e chitarra. Quindi voglio dire, non sempre... O ovviamente situazioni in cui anche abbiamo appunto piano e batteria, o situazioni organici in cui contrabbasso non c'è. Ovviamente il piano è diverso perché ti permette con quell'ottava di coprire alcune cose. Però ovviamente il contrabbasso sì, racconta delle storie secondo una prospettiva davvero, insomma, unica, per una serie di motivi. Mi riallaccio alla tua citazione, è un po' per esempio quello che dice Charlie Eden rispetto appunto alla funzione del basso. Dice una cosa molto bella. Infatti ringrazio gli amici di Shake che l'hanno posta anche in quarta di copertina. Dice appunto Charlie: non importa che genere di musica tu stia suonando, il basso enfatizza la musica, la fa suonare più bella e più piena. Quindi questa dimensione,
se vogliamo, è una versione un pochettino più passionale di quello che già aveva detto Süskind, no?
Sì, ma lo insiste tantissimo. Se pensi al suono di Charlie Eden, queste corde appunto in budello, quelle più alte, questa action pazzesca, questa capacità davvero di creare un suono di una profondità unica, ma in ogni contesto, anche quando sono in duo con Mitini, quando suona da solo, cioè quello spessore ovviamente davvero traduce in pratica quelle cose che diceva Süskind, no? Se ci pensi, quel mondo lì è strepitoso. Oggi facevo ascoltare ai ragazzi durante appunto il mio corso al Dams, Song for Che, no? Di Charlie Eden, un po' per il periodo storico che stiamo vivendo, insomma, la musica che si fa impegno, che si fa spazio di resistenza è fondamentale. Quindi quel dal basso del titolo poi all'interno del libro rivive anche una serie di stanze, no? di musica come
di
momento anche. Esattamente,
certo.
Da Mingus all'inizio, che musicista con cui partono, in Peggio di un bastardo, che rivendica appunto tutte le sofferenze legate appunto alla sua alterità, appunto alla sua blackness all'interno del contesto africano, fino a giungere appunto a Dresser, che evoca il Sudafrica di Von Vera. Quindi è interessante vedere come anche il basso può raccontare questa cosa qui.
Tra l'altro Mingus praticamente fa tutto da solo, nel senso che è un musicista, e però è un libro che non parla necessariamente, anzi forse ne parla
è
in maniera marginale.
È una cosa interessantissima, pochissimo di musica, infatti.
E infatti poi bisognerebbe leggere il libro della vedova per poter avere il pezzo che manca, perché uno si aspetta, perlomeno per me è stato così, no? Mi aspettavo qualche racconto più legato alle sue vicende sopra e sotto i palchi, no?
Invece pochissimo. C'è questa amica appunto studiosa, Silvia Bertazzi, che insiste proprio su questa estetica dell'eccesso, no? In cui davvero viene fuori come scrittore dell'eccesso all'interno del...
Sembra quasi Bukowski in certi punti.
Sì, esattamente. E invece appunto, alla fine, nel mondo di Mingus c'è invece una grande misura, tutto estremamente calibrato nel mondo musicale, no? E questo contrabbasso sì, estremamente nervoso, pensa alle intro, pensa ai momenti in cui viene fuori con una grande chiarezza, però questa questa musica che si fa edificio, che si fa costruzione, è bellissima, non so, non sono Nimbus, una cosa davvero unica in qualche modo, secondo me, insomma.
Volevo sapere, anche se sarebbe come appunto spiegare se è nato prima l'uovo o la gallina, se ci sono degli scrittori oppure dei musicisti che per contagio ti hanno portato a scrivere un altro capitolo, ossia se appunto inevitabilmente entrando in certi ambiti per raccontare appunto uno dei capitoli del libro ti è sembrato quasi inevitabile oppure casuale anche il fatto di imbatterti in qualche altra cosa legata agli argomenti di quel capitolo che poi dopo ti hanno creato lo spazio per altro, insomma.
Sì, per esempio il discorso quando parlavo di Gibbs, ovviamente c'è, io sono molto legato a tutta la scena downtown, quest'estate sono stato contento di essere, insomma, di aver frequentato un po' il Village, di aver ascoltato Bill dal vivo, insomma, che ho detto, sono molto legato anche a Thomas Morgan, che sono con lui, un musicista appunto straordinario. Ti dicevo, per esempio, parlando di Gibbs, ovviamente mi è venuto anche piuttosto spontaneo parlare di Dresser, erano gli anni in cui venivano appunto fuori quelle cose lì, ci doveva essere anche un capitolo su Driscoll, poi alla fine, siccome c'è questa dimensione delle note, quindi dei rimandi continui ad altri musicisti, diciamo che ogni capitolo ne contiene altri, no?
Sì. Dicevo, prima, riferimento a queste note. Non sono proprio monografie, diciamo.
Sì, però esattamente ti viene voglia di... È un libro, appunto, è una sorta di... È una cosa a cui tengo, anche dall'introduzione lo scrivo, non è una posizione, non è un libro chiuso, cioè nel senso sono musiciste che io ho scelto in base a un percorso di ascolti, un percorso appunto legato a dei gusti, a una predilezione musicale per certe cose, ma ovviamente aperto a riscritture. La mia intenzione era proprio di puntare attenzione, cercare di stare attenzione proprio nei confronti dello strumento, quindi ci sono tante cose su cui si potrebbe ancora scrivere. Per esempio c'è una nota, una coda che è dedicata a due musicisti che non sono jazz, cioè Stefano Scodanibbio e Mick Karn. Uno legato alla musica contemporanea, l'altro al post-punk, al mondo appunto del new wave inglese. Mi interessava anche questo aspetto qui, come il jazz poi possa riuscire anche a muoversi in altre direzioni. Per esempio c'è un duo di Scodanibbio con William Parker, che è molto interessante, e Mick Karn sempre ha lavorato molto, sono entrambi scomparsi, ha lavorato molto con David Thorne, grandissimo chitarrista. Quindi mi interessano tutti questi intrecci,
di contro, se non ricordo male, è proprio il capitolo che riguarda Eberhard Weber, in cui insomma l'artista, diciamo, la letteratura adesso legata è quella di Virginia Woolf, che però torna. Cioè Virginia, sì. Woolf non è presente solamente nel capitolo in cui...
No, nel punto di partenza. Guarda, ti dico, la mia primissima pubblicazione è una lettura musicale di Gita Alfaro di Virginia Woolf. C'è un'idea a cui sono molto legato, è che è possibile leggere le dinamiche tra personaggi in un testo letterario in termini di dinamiche tra strumenti, tra performer musicali. Quindi c'è una bellissima similitudine che sviluppa Virginia Woolf all'interno del testo, che dice, a un certo punto la storia che gli sta leggendo a suo figlio, del pescatore appunto, di sua moglie, è come il contrabbasso che accompagna sommessamente un'aria e poi ad un tratto irrompe nella melodia. Quindi questa immagine è bellissima.
È un assist proprio, un gol a porta vuota.
Quel light the bass, gente accompagnando il tune, è diventato appunto un punto di partenza per una ricerca su cui sto lavorando appunto ancora oggi. E quindi questo è un elemento anche molto interessante, non soltanto nell'ambito del modernismo, per esempio anche il mondo del jazz. Tu pensa a Linton Kwesi Johnson, tutta l'estetica poetica che parte proprio dal basso, da basso elettrico, una logica del basso, o appunto altri scrittori tipo Jeff Nunn. Quindi il basso è anche presente non soltanto in Suskin, ma in tanti testi letterari che proprio lo raccontano anche molto bene.
Sì, anche perché poi, tornando alle mie riflessioni molto autocelebrative dello strumento, insomma, volendo trovare sempre delle sponsorizzazioni colte, però in realtà poi c'è una cultura che identifica proprio in questo, non necessariamente il basso, ma il ruolo che può avere il basso anche all'interno, ne so, di un gruppo di amici, no? Tu immaginati rappresentati in un gruppo di amici vari strumenti. Il ruolo del basso comunque da qualche parte affiora, nel senso che c'è sempre quello che magari apparentemente è meno... insomma, quante volte ti sarà capitato, soprattutto con i più profani, di dire: ma sto basso, ma dove sta, che io non lo sento? Perché
non lo sento. Vabbè, questo è il proprio, quando penso anche tu, quando inizia a suonare il basso, c'è sempre qualcuno che dice: ma io non lo sento, la chitarra si sente, il basso non emerge. Ma infatti io lo dico nel primissima, perché quel libro funziona così, che diciamo, sì, c'è la scheda biografica, del musicista, insomma una sorta di biografia, analisi anche dell'estetica, un case study, cioè un'analisi di una canzone, di un brano legato al mondo letterario, e poi c'è una piccola intro, appunto resa anche in corsivo proprio per differenziarla dal resto del testo, in cui racconto il mio rapporto con questi artisti e in generale col basso, e parlando di Pastorius, però non parlo di Pastorius, ma del primo ascolto a 12 anni di Adam Clayton, degli U2, che suonava questo pezzo, che guidavo, cioè che ha finito quattro note,
sì,
no?
Sì, però, tra l'altro lo diciamo sempre quelle.
Esatto, sempre quello, re, si, sol, la, ma costruiva un mondo appunto a partire da quelle, grazie ovviamente a Brianino.
Quindi questo pure che insomma un pochettino con gli effetti
lavoravano in maniera insomma straordinaria, quello è un disco insomma che funziona davvero, ecco, quella è una cosa a cui sono molto legato, come il basso può essere anche ripetitivo e reiterare delle cose, però appunto essere ogni volta diverso e ricontestualizzarsi e avere una straordinaria appunto profondità nei vari contesti in cui ascolti questa ripetizione.
Tra l'altro, quindi, quando è così ripetitivo è proprio l'ideale per farlo capire a chi non l'aveva percepito.
Esattamente, sono quelle,
no?
Quattro note, il dum dum dum, tra l'altro con quale strumento, il precision, che è uno strumento che io adoro, che a cui appunto sono approdato tardi, perché penso parto come musicista legato agli strumenti a 5-6 corde, mi è un primo basso, non primissimo,
quindi
è stato
quindi hai fatto il percorso inverso rispetto
al contrario, cioè no, sono partito un basso a 4 corde che pensa a una cosa straordinaria, avevo venduto nel 93 e invece mi è stato riregalato dall'acquirente di recente, è stata una cosa straordinaria, insomma, riprendere questo stato
di strumento,
momento veramente sì, straordinario. E poi sono passato però a basso a 6 corde, tamb, che pesava anche pesa ancora 7 kg,
pesantissimo, sì.
Bravo, avevo 18 anni. Ma poi negli ultimi anni, invece, diciamo negli ultimi 20 anni, così sono ripassato al basso a 4 corde, prima Fender Jazz e poi precisano Rickenbacker, sono assolutamente i miei bassi elettrici preferiti, perché hanno davvero una voce unica, cioè nel senso, soprattutto il precisano ha questo suono essenziale, profondo, che poi alla fine che trovi in tante cose, da James Jamerson a appunto i Clash, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo. Il basso, famoso, no? Basso che viene spaccato sulla copertina di London.
Bravissimo, anche questa cosa è interessante. Insomma,
certo.
Dai, basso che si fa.
Che uno si immagina che sia stato il chitarrista, poi va a guardare la paletta e dice: Oh, vedi,
è lui.
Guarda un po'. Tra l'altro, poi in parte lo hai fatto capire anche da come hai raccontato le cose. Un altro aspetto interessante, io evito di entrare proprio nello specifico. Tra l'altro, c'è un bellissimo articolo, recensione uscito per il Manifesto, che è molto più, come dire, entra, sì, molto più nel vivo della materia.
Ian Chambers, sì, che
sì,
salutiamo.
Molto bello, sì. Però ecco, la cosa che emerge nella lettura di questo tuo libro, soprattutto quando entri nello specifico dei tuoi rapporti interpersonali con alcuni dei musicisti citati, che c'è parecchio cuore in questo libro, insomma, non è un libro scritto in maniera accademica per colmare un vuoto, insomma, c'è parecchio sentimento, questa è una cosa.
No, c'è molta vita, c'è un vissuto, esattamente, hai parlato di cuore. Poi ho avuto la fortuna, per esempio, nel caso di Dresser, che è sempre stato un musicista a cui sono stato legato dai tempi di Filmworks, di Zorn, dell'86, dischi straordinari, Spy, eccetera, che ho avuto la fortuna di incontrare con mia moglie Fanny Cavone, appunto, dirigevamo uno spazio a Bari, la stanza dell'Eco, e l'abbiamo invitato qui a tenere una masterclass. Quindi ho anche suonato con lui, abbiamo suonato in orchestra, abbiamo eseguito quel pezzo di cui parlo, Econeni. Quindi, diciamo, la passione, questo interesse, questo guardare col cuore alle cose, poi in questo caso si è tradotto anche un rapporto d'amicizia, un rapporto molto stretto, e sì, anche per esempio Bergai, un'altra figura a cui sono molto legato, con cui c'è anche una fitta corrispondenza. Allora, è davvero interessante guardare a un oggetto d'indagine come a un interlocutore, come, diciamo, queste voci sono voci reali, voci che a cui insomma sono legato da tantissimo, e di cui veramente per la prima volta ho avuto la possibilità di parlare anche appunto in un libro, quindi mi sento importante, ti ringrazio davvero, amici di Shake, che hanno
certo, sempre
creduto molto nel progetto.
A proposito del tuo libro, in tempi non sospetti, noi ci siamo contattati quest'estate, stavo appunto confessando che ho ripreso il, sì, libro, che ha ancora i granelli di sabbia della lettura sotto l'ombrellone.
Bellissimo.
Quindi, in tempi non sospetti ci siamo accordati per questa data di giovedì 2 ottobre, senza, sì, sapere, e qui veramente il destino ci mette lo zampino, che sarebbe stato poi il momento giusto per pubblicizzare, tu parlavi di masterclass, e qui si parla invece di lezione concerto, che avverrà qui a Roma al Metro Core, un circolo Arci al Pigneto, via Albimonte, con appunto il nostro ospite di oggi, Pierpaolo Martino, che appunto parlerà di questo libro, ma lo farà anche, diciamo, suonando, perché c'è lui.
Ascoltando, sì, ascoltare, perché appunto seguiremo delle cose, tra l'altro appunto in conversazione, diciamo, musico-letterale, nel senso che si parlerà, ma anche si suonerà insieme con due maestri straordinari, che sono Eugenio Colombo e Alberto Popolla. Io penso che Eugenio suono dal 2000 in maniera più o meno discontinua, abbiamo fatto cose molto molto belle insieme per appunto con Pino Saulo, abbiamo inciso due tre dischi, colonne sonore, quindi Eugenio è una carissima figura, e Alberto appunto anche un grande musicista.
Alberto tra l'altro è venuto più volte in radio, insomma mi ha addirittura aiutato nella stesura di un paio di puntate per parlare dei Soft Machine, per parlare di Robert Wyatt, quindi insomma
grande, sì.
È veramente uno di casa, quindi doppiamente contento di questa iniziativa. Però il tutto, che avverrà appunto domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21, Metro Core al Pigneto, Circolo Arci, quindi l'ingresso è con la tessera Arci. Il tutto è avvenuto veramente quando di questa iniziativa non ne sapeva niente nessuno, quindi insomma,
esatto,
era destino che le cose andassero, tutte le caselle al punto giusto.
Nell'ottobre romano, diciamo, tra radio.
Il momento della vendemmia, no? Insomma, per raccogliere i frutti della fatica. Senti, volevo chiederti un'ultima, cioè ti volevo lasciare lo spazio per un'ultima riflessione. Scegli tu adesso come chiudere, se vuoi fare dei ringraziamenti, se vuoi semplicemente sottolineare qualcosa di cui non abbiamo parlato, insomma ti lascio appunto le parole per congedarci.
Ti ringrazio, Laura. Niente, come ti dicevo prima, la chiusa del libro appunto si chiama Voyage of Never End, insomma, il viaggio che non si conclude mai, appunto di parlare un titolo di un'opera aperta di Scodanibbio. E per solo contrabbasso, e questa è la cosa, insomma, questa esperienza di scrivere questo libro, di poter suonare appunto questi brani, perché poi ho lavorato tanto proprio anche nella possibilità di eseguire le song di cui parlo, è stata un'esperienza davvero molto intensa, molto bella. Volevo appunto ringraziare tutta una serie di persone che sono state, che hanno reso questo progetto possibile, appunto Fanny, che appunto è un'artista visiva che si è occupata delle immagini, appunto dei ritratti dei vari musicisti, appunto
tutte belle
illustrazioni,
devo dire.
Sì, 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 tra l'altro saranno esposte in alcune presentazioni che terremo qui appunto a Bari in Libreria La Terza. Abbiamo fatto già delle esposizioni qui, una presentazione a Feltrinelli, per un evento appunto al Duke Jazz Club qui su Bari, in cui esporremo anche queste opere. Ed è importante questo, ringraziamo anche gli studenti con cui insomma ho lavorato anche su alcune tematiche musico letterale, soprattutto per esempio la Wolf o Linton Quincy Johnson, perché il basso è davvero uno strumento relazionale, lo diceva anche il musicista che tu magari non punteresti tantissimo, Alex James, il bassista dei Blur, alla fine, no, band.
Beh, insomma,
inglese,
se l'ha scelto Damon Albarn il motivo ci sarà,
bravo, insomma. No, ma comunque se ascolti anche pezzi tipo Girls and Boys, in realtà appunto fa un lavoro, cioè apparentemente tu pensi Britpop, invece è davvero veramente notevolissimo il lavoro che fa, sempre con un P-Bass. Per Dio dice una cosa interessante, dice un'autobiografia, questa dimensione relazionale, cioè il basso e il contrabbasso ti portano a mettersi in rapporto. Io credo che l'esperienza più bella legata a questo libro, ma anche all'argomento appunto, è quella di partire da uno strumento che ti mette in rapporto appunto ad altre persone, ad altre arti, a linguaggi che possono essere appunto la letteratura, che ovviamente è al centro di questo libro, ma anche appunto si parla di contrabbasso anche nel cinema, appunto in songs varie, voglio dire, l'idea insomma che il contrabbasso è un po' non soltanto nel mondo musicale, ma anche appunto una dimensione extra musicale fondamentale, in qualche modo mi piaceva questa idea. Ecco, forse un concetto interessante, oltre a quella di relazione di dialogo, è quella di traduzione, quindi uno strumento che rivive in tante forme, è un'idea a cui appunto sono ancora molto legato e spero appunto di continuare la mia ricerca proprio in questo senso.
Magari per un secondo capitolo, che ne sai?
Sì, magari. No, per esempio Pedizzi Berigai è uno che lavora molto anche con le arti visive, con la pittura, e quella per esempio è anche un'indagine, su cui un aspetto su cui lavora Chevillon, che insomma in qualche modo nel libro viene un po' accennato.
L'importante è che si parli di basso e di bassista,
esatto.
Ma poi dopo ci può mettere basso e gastronomia, basso
e noi, basso e il mondo in qualche modo. E scrivere e pensare, come dicevi tu, dal basso, una prospettiva, come diceva Chambers, che ha scritto la recensione sul Manifesto, una configurazione critica, un modo di vedere le cose, no? In maniera...
Senti, se ti piace questa, perché mi era venuta oggi per, no, mi è venuto di dire, no? Parlando del tuo libro, basso dopo basso si va molto lontano.
Esattamente.
Non è
bravo,
male, no?
Ci sta, anche perché tu da basso a dopo basso, cioè attraversando i vari capitoli, poi
questa
vai verso questo
non
piano.
È depositata, se vuoi te la regalo.
No, la mettiamo alla nuova edizione della quarta di copertina, assolutamente.
Con la citazione in mezzo a tutto questo parterre de Waffles, che figurone.
Dai, grazie Fabio, veramente.
Allora, ricordiamo Pierpaolo Martino al nostro microfono qui a radiocittaperta.it, scritti dal basso, 10 bassisti tra jazz e letteratura, Shake edizione, un bellissimo libro che ripresento in favore di Telecamera. E vi ricordo anche la presentazione, ma ne riparleremo anche più a ridosso, visto che c'ho una puntata veramente due giorni prima della lezione concerto. E, per chiudere in bellezza, visto che è citato in copertina e poi nel libro se ne parla molto, ho preferito una cantante, ho scelto la versione cantata di Goodbye Pork Pie Hat di Joni Mitchell, dall'album Mingus, che appunto sanciva l'amicizia, la collaborazione e lo stretto legame artistico, ahimè durato solo lo spazio di questa esperienza, tra la grande cantautrice canadese Joni Mitchell e uno dei, diciamo, numi tutelari di questo libro, ossia ovviamente Charles Mingus. Grazie ancora Pierpaolo e buone
grazie
cose.
Grazie a voi, grazie Fabrizio, ci vediamo presto, vi
grazie
aspetto a,
te.
A Roma.
Certo, verrò.
Ciao caro, grazie mille.
Down. Mexico with the killers. So the sidewalk leads us with music to do. Little dancers dancing outside the black bar. There's a sign up on the awning. It says pork pie hat bar. And there's black babies dancing to
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.